Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore. Per un salesiano parlare di Don Bosco è come invitarlo a fare una grande festa. Allora devo tentare di essere molto sintetico, perché sennò saremmo qui ancora fra un'ora a parlare di Don Bosco, che nasce nel 1815 e muore nell'88, 74 anni di vita, in un secolo, lo ricordiamo dalla storia, rivoluzione francese con tutte le conseguenze, le guerre di indipendenza, lo Stato Vaticano invaso, il Papa in prigione. Ecco, in quella situazione Don Bosco nasce in una famiglia poverissima e questa era stata la prima educazione, la povertà. Ha una mamma, si chiama Margherita la mamma, e la vedremo sugli altari, penso fra qualche anno, perché davvero è una figura meravigliosa, analfabeta, non sapeva leggere e scrivere, ma un cuore veramente profondamente cristiano, che ha trasmesso la fede ai suoi figli e poi si affianca a Don Bosco, ormai prete, per aiutarlo, fino a muore nell'oratorio di Don Bosco, curando i ragazzi proprio come fa una buona mamma. E questa mamma gli insegna le cose fondamentali: la preghiera, il lavoro, il rispetto delle cose, il rispetto dei poveri. E la povertà costringe Don Bosco a fare dei lavori, perché lui vuol farsi sacerdote, ma non ha soldi, la mamma tantomeno, che era vedova e aveva tre figli, di cui uno del matrimonio precedente di questo suo marito, che aveva sposato proprio con un atto di carità. Non avendo soldi, Don Bosco si mette a fare dei lavori per guadagnare qualcosa, per studiare. Di giorno lavora, di notte studia, e ha imparato a fare il sarto, il falegname, il carpentiere, il cameriere, tutte cose che poi lui insegnerà ai suoi ragazzi per prepararli con la formazione professionale a diventare capaci di guadagnarsi il loro stipendio. La provvidenza ha i suoi giri. Comunque Don Bosco è dotato di alcune doti meravigliose, a parte la forza fisica, sono degli episodi, se leggete la sua vita, proprio gustosi, ma poi faceva il saltimbanco per divertire i ragazzi e tenerli insieme, e quando tutti erano lì gli raccontava i fatti della Sacra Scrittura. Faceva il prestigiatore, fonda un gruppo di amici, l'ha chiamata la Società dell'Allegria, la Gioia. È un giovanotto intelligentissimo, ha una memoria tale che quando leggeva un brano era capace di ripeterlo cominciando dall'ultima parola fino alla prima. Cioè, dal punto di vista umano, veramente ha avuto dei doni meravigliosi. e comunque lui prende tutto questo e lo mette in una direzione precisa: voglio farmi sacerdote, ma non un sacerdote tra virgolette rituale, no, io voglio essere il prete dei giovani, voglio stare con i ragazzi. Ci soffre quando lui ragazzo non viene preso in considerazione dai sacerdoti, che guardano i ragazzi così con un po' di distacco. Dice: io da prete sarò invece il loro sacerdote. 1841 Don Bosco diventa sacerdote e decide che tutta la sua vita è a servizio del progetto che Dio ha su di lui. Ecco, questo progetto lui lo conosce perché fin da quando ha 9 anni e poi sempre nella sua vita ha delle visioni dirette con cui parla con il Signore e con Maria. Lui le chiama sogni perché non vuole dare l'idea che lui ha delle cose straordinarie. Poi sta parlando con dei ragazzi e quindi dice: stanotte ho sognato, ma sono sogni molto reali, perché poi vedete, ad alcuni santi Gesù è apparso, la Madonna, sono apparsi così in un momento di preghiera raccolta. A qualcun altro hanno suggerito mentalmente delle rivelazioni. Abbiamo dei casi bellissimi dove non vede, il santo non vede immagini, ma nella sua mente il Signore gli parla e dice: prendi nota, scrivi tutto quello che io ti dirò. Don Bosco invece viene preso e viene immerso in una realtà esistenziale. Per esempio, ha fatto 5 sogni cosiddetti missionari, in cui il Signore lo prende e lo porta, per esempio, in Brasile. E Don Bosco parla come se fosse su un aereo, a quell'epoca neanche c'era l'idea dell'aereo, e lui descrive tutto quello che passa sotto e vede una città in un posto dove sulla carta geografica non c'è nessuna città, e la descrive nei particolari. Questa città è Brasilia, che verrà costruita 70 anni dopo, quando Don Bosco è già morto e già in paradiso. Quindi capite che sono, la parola sogno è in realtà il modo con cui Dio comunica a Don Bosco. Ecco, per esempio, a 9 anni gli comunica che cosa devi fare da grande. Gli fa vedere, notate, un bambino di 9 anni, gli fa vedere delle bestie feroci che con l'intervento di Maria si trasformano in agnelli. Gli fa vedere dei bambini che bestemmiano e si picchiano, che con l'intervento di Giovanni Bosco, Giovannino, si trasformano in ragazzi educati. E Gesù stesso dice a Giovannino Bosco, dice: io ti darò una maestra, la quale ti guiderà, ed è la Madonna. La Madonna che poi Don Bosco ci insegnerà a chiamare con un titolo specifico e anche con una forma di immagine specifica. La chiamiamo la Madonna Ausiliatrice. Ausiliatrice vuol dire colei che aiuta, colei che ti sta vicino, come fa la mamma. Don Bosco lo diceva spesso, come mia mamma dice che alla sera aggiustavi i calzini che io avevo rotto di giorno, o mettevi in ordine la casa dove io ho fatto disordine. Ecco, la Madonna dice così: rimette in ordine la nostra vita, ci aiuta, ricorrete a lei e vedrete che cosa sono i miracoli. Ecco, questi sogni costellano tutta la sua vita, gli fanno capire che cosa deve fare nell'educazione, gli fanno capire che deve avere dei collaboratori, perché educare non è una cosa individuale, ci vuole una squadra di persone che mettono insieme i loro carismi e ti consentono di educare, ma non solo i giovani delle periferie di Torino, i giovani del mondo. Ecco, questo è il passaggio forse più bello nella vita di Don Bosco. Don Bosco fa un'esperienza diretta con i ragazzi di Torino e li trasforma veramente, dando loro la dignità umana dell'istruzione. Non c'erano le scuole a quell'epoca, soprattutto per i poveri. I ricchi chiamavano i famosi precettori che stavano in casa, ma la scuola pubblica non c'era. Dà loro una formazione professionale perché possono guadagnare uno stipendio, li educa a diventare capaci di costruire una loro famiglia. L'esperienza che Don Bosco fa nell'oratorio di Torino viene presto esportata, prima in Italia, poi in Europa, e poi con un coraggio, a quei tempi non c'erano gli aerei, di andare in tutto il mondo. Don Bosco nei suoi sogni vede non solo il Sud America da cui comincia, ma vede missionari a Pechino, come effettivamente poi sono stati, li vede in Africa. Ecco, e quindi questo allargamento d'orizzonte, perché? Ma perché il messaggio che Dio gli ha dato è: in te voglio dare al mondo intero l'impegno di educare i giovani. Se noi formiamo i giovani, creiamo una società di un certo tipo. Se i giovani non ricevono una formazione profonda, umana, spirituale, etica, vedete cosa sta succedendo oggi, dove non c'è più una moralità che ti dia davvero l'idea di quali sono i valori del bene e i valori del male, ma il capriccio diventa la forma, direi, del divertimento, la forma di cercare le cose più strane e poi di pretendere addirittura che le leggi, lo Stato, possano garantirti che i tuoi capricci tu li possa realizzare addirittura nella società. Allora, l'importanza della figura di Don Bosco da questo punto di vista è fondamentale. Educatore, e la scelta che lui fa è l'educatore dei giovani. E qui ha, direi, due parole importanti da dirci. La prima: l'educazione è una questione di cuore, non è una questione di libri. O tu ami la persona che vuoi educare o tu non entri nel suo cuore. Il canale di collegamento è il volergli bene. E Don Bosco vuole un clima di famiglia, vuole davvero che ci sia un ambiente dove il ragazzo possa, direi, fare tutto quello che sente bello, soprattutto a livello fisico, la gioia, l'allegria, il teatro, le gite, la musica. Tutto questo fa parte di quello che Don Bosco si è inventato nel cosiddetto oratorio di Torino. E però dentro a questa gioiosa vita di famiglia ci vuole che l'educatore trasmetta a questo ragazzo anche i valori profondi che costituiscono l'ossatura della vita adulta. Ci sono alcune affermazioni che mi paiono molto belle, che cristallizzano e si ricordano anche a memoria. Quando Don Bosco diventa prete, sceglie un motto, una frase, così uno slogan, che dice, ve la dico in latino prima, da mi animas cetera tolle, è una frase della Sacra Scrittura. Traduzione, letteralmente dice: dammi le anime, tienti tutto il resto. La vera traduzione per noi è: Signore, rendimi capace di entrare nel cuore delle persone. Le altre cose, i soldi, gli onori, non mi interessano. Voglio diventare capace di parlare al cuore delle persone. Da mi animas cetera tolle. Poi invece, quando parla dell'educazione, lui dice: l'educazione è cosa di cuore, ma le chiavi del cuore le tiene Dio. Se tu non porti Dio al cuore del ragazzo, non riesci a entrare veramente dentro di lui. Allora propone tre modalità che ci vogliono sempre e dice: ragione, devi parlare con il ragazzo, la ragazza, io so, con coloro che tu educhi, devi parlargli, spiegargli, ragionarlo, quindi ragione. Religione, dagli la motivazione, gli chiedi un sacrificio, gli chiedi di essere onesto, gli chiedi di studiare, gli chiedi di non rubare, gli chiedi di usare bene la sua sessualità, ma ci vuole una ragione, una motivazione forte, ci vuole veramente la legge di Dio, la presenza di un Dio che ti ama e che dà il senso alla tua vita, quindi ragione e religione. Terzo elemento, però, ci vuole l'amorevolezza. E dice: come fa il papà e la mamma, che vogliono bene i loro figli, però uno scappellotto glielo danno quando è necessario. Una sgridata a volte è importante. E allora, dice Don Bosco, questa amorevolezza, questo stare vicino a loro, devono sentire che tu li vuoi bene. Un piccolo episodio bellissimo. Due ragazzi si prendono pugni nell'oratorio. Don Bosco interviene, li ferma e poi vuol sapere perché si picchiano. E uno dice: perché lui dice che tu li vuoi più bene che a me. Cioè, erano così convinti che Don Bosco li amava ad uno da litigare tra di loro per sapere chi era più amato da Don Bosco. È meraviglioso come esempio. Cioè, voglio dire, un clima in cui davvero la formazione della persona che cresce trova l'ambiente ideale. Ecco, questo è il cuore di Don Bosco, che ha poi addirittura scritto un piccolo trattatello chiamandolo il sistema preventivo per educare, non il sistema repressivo, il codice della strada. Non superare la linea bianca, se la superi paghi la multa. Questo è repressivo, c'è una legge, poi se tu la violi io ti castigo. Invece Don Bosco dice no, fai in modo che non arrivi mai contro la legge. Perché? Perché gli hai creato un clima così bello che lui farà solo cose buone. E allora una frase che voglio che ricordiamo, il suo ideale: io voglio creare buoni cristiani e onesti cittadini. Gli onesti cittadini vuol dire piedi per terra, concreti, le cose della terra, la professionalità, l'onestà, ma anche buoni cristiani. E poi Don Bosco diceva, io voglio farli buoni cristiani perché così saranno dei onesti cittadini. Se tu gli dai la base, dopo l'onestà viene. Io penso che ancora oggi questo è fondamentale in mezzo a noi, avere una forte radicazione nella parola di Dio, nella fede cristiana, che ti dà una legge morale molto chiara per poter vivere una vita onesta. Ecco, questo è un po' l'impianto educativo che Don Bosco prima ha vissuto in prima persona e poi dice adesso da solo cosa posso fare, anche perché invecchiava e poi è morto. E allora ecco l'idea meravigliosa di cercare dei collaboratori e di dare anche a loro la stessa passione e dire ci stai a lavorare con Don Bosco, stai con me. E questo gruppo l'ha chiamato Salesiani perché si ispirava a San Francesco di Sales, un santo molto conosciuto a quell'epoca in Piemonte, il santo della dolcezza, il santo che conquistava il cuore delle persone, parliamo del 1600, proprio con il carattere molto dolce che lui si era preparato a vivere. E Don Bosco dice noi dobbiamo ispirarci a lui, essere molto buoni con i ragazzi salesiani. E a chi ha fatto la proposta? L'ha fatta ai primi ragazzi che lui ha educato. Avevano 18, 19, 20 anni, dovevano affacciarsi alla vita, scegliere una professione, e Don Bosco diceva stai con me, fai l'educatore come me. E nasce la congregazione salesiana da ragazzi giovani, una congregazione effervescente che si moltiplica immediatamente. Poi siccome vuole educare le ragazze, e a quell'epoca maschi e femmine ben divisi e lontani, allora individua una ragazza che già fa queste cose, si chiama Maria Domenica Mazzarello, e tiene insieme un bel gruppo di ragazze, le aiuta a lavorare, a pregare, insomma a vivere una vita cristiana, e le dice facciamo anche di queste una congregazione. E nascono le figlie di Maria Ausiliatrice, che abbiamo la gioia di avere anche qui in parrocchia da noi. Ma poi non si ferma lì e dice io voglio tutte le famiglie che siano salesiane, voglio i papà e le mamme. E a quell'epoca i monsignori di Roma gli dicono che è matto, nelle congregazioni si mettono i preti, i frati, le suore, ma i genitori. E Don Bosco allora fonda il terzo gruppo, proprio un gruppo di spiritualità, li chiama i salesiani cooperatori. Sposati sono a casa loro, oppure non sposati fanno gli insegnanti, gli educatori, ma con lo spirito di Don Bosco. Sono le tre congregazioni che Don Bosco ha fondato e che poi sono state, come dire, imitate da tanti altri, per cui oggi noi parliamo di questa grande famiglia salesiana. Siamo presenti in 132 nazioni del mondo, milioni e milioni di ragazzi frequentano scuole, oratori, parrocchie. Ecco, questo, capite, è molto bello vedere come la santità di Don Bosco non è una santità da nicchia, da piccole preghiere, è una luce, un faro acceso che illumina tutti coloro che vogliono educare per trovare una strada che sia veramente efficace. Concludo con le tre colonne che lui ha messo alla base dell'educazione. L'Eucaristia. Lui a quei tempi portava i ragazzi a messa tutti i giorni. Io ho la gioia tutti i giorni di celebrare la messa alle 8, sempre alle 8, e di avere tutti i giorni anche un bel gruppo di persone feriali che vengono e che iniziano la loro giornata così. A parte questo fatto, l'Eucaristia, Gesù Eucaristia. il centro della crescita cristiana non sono le preghiere, non sono le devozioncelle private. Gesù nell'Eucaristia che dona il suo corpo e il suo sangue per noi, e noi che ci uniamo a Lui perché vogliamo anche noi donare la vita agli altri come l'ha fatta Lui. Ovviamente con l'Eucaristia ci vuole poi il sacramento della riconciliazione, la confessione, perché la fragilità umana la sperimentiamo tutti e sappiamo, io per primo, di averne sempre bisogno. Seconda colonna, Maria Ausiliatrice. Don Bosco diceva, affidati a Maria e vedrai cosa sono i miracoli. Maria come madre, come colei che ti prende per mano e ti conduce, ti aiuta, ti guida, ti aiuta ad essere anche capace di gesti di eroismo, e così i suoi ragazzi che amano Maria Ausiliatrice sbocciano dei santi. Abbiamo festeggiato settimana scorsa Laura Vicugna, ma tutti conoscono San Domenico Savio rappresentato in quella vetrata qui a fianco, al nostro fianco. Allora, l'Eucaristia, Maria Ausiliatrice, questa è la seconda colonna. La terza colonna è la preghiera personale, cioè il fatto di vivere una giornata non dimenticandosi del Signore. Don Bosco era abituato letteralmente a vivere nella preghiera, nel senso che tutto quello che faceva lo offriva al Signore, cioè non dire preghiere con la bocca, ma vivere una preghiera nel cuore. E sto lavorando e offro al Signore il mio lavoro. Pensate a quante ore passiamo o nelle cose casalinghe o per guadagnare onestamente il nostro stipendio. Sto parlando con le persone, ma lo faccio con amore, e questa è un'offerta al Signore, è preghiera. Ecco, vedete, allora, una vita vissuta così, in comunione profonda con il Signore, ma costellata poi da questi due fari, Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Io penso che sia un bel testamento spirituale per ciascuno di noi. Camminiamo anche noi sulla strada che hanno percorso i santi tuoi e cercheremo di imitare e di avere come guida che ci prende per mano anche Don Bosco. Preghiamo anche per quei genitori che purtroppo per tanti motivi non riescono ad educare i loro figli, e facciamoci tutti carico dell'educazione dei giovani.